Piero, grazie, grazie mille ancora. Io volevo farti alcune domande che riguardano un po', diciamo, la tua esperienza, la tua storia di vita con Don Milani e come Don Milani, diciamo, ha condizionato questa cosa e poi come tu hai testimoniato, no? Anche ad esempio con le visite a Barbiana, eccetera, tutto questo. Poi, se riusciamo, volevo farti vedere anche alcune fotografie di quelle dell'epoca per vedere un po' quali aneddoti, quali ricordi, quali pensieri ti fanno venire in mente. Però andrei con ordine. La prima cosa che ti vorrei chiedere è appunto questa, cioè partiamo dall'inizio, in che modo Don Milani ti ha cambiato la vita, ecco, penso di poter dire così.
Ma io, diciamo, ognuno di noi abbiamo delle sensibilità diverse. Io, quando ho cominciato a scoprire l'esperienza di Don Milani, l'ho scoperta, diciamo, in particolare insieme a mia moglie, anzi, mia futura moglie, frequentando l'orfanotrofio dell'Immacolata a Sesto Fiorentino. Questo orfanotrofio era gestito da una suora laica, parente di mia moglie, e quindi abbiamo cominciato a frequentare questo orfanotrofio e nello stesso tempo questo orfanotrofio era frequentato da molti che erano parrocchiani della parrocchia di San Donato a Calenzano, che venivano lì all'orfanotrofio, perché era un orfanotrofio, diciamo, avanzato per l'epoca. Tant'è vero, ricordiamoci che gli orfani venivano utilizzati anche strumentalmente per le processioni, per andare a chiedere l'elemosina, e la direttrice di quell'orfanotrofio aveva una visuale avanzata per l'epoca e quindi tra virgolette, trattava queste ragazzine, diciamo, come se fossero le sue figlie, non ragazzine da utilizzare per altri scopi. Quindi era un orfanotrofio o una casa famiglia, come si cominciò a dire dopo qualche tempo, molto avanzata per l'epoca. Ed era frequentata anche da un prete, padre Guo, che era un prete che era venuto via ai tempi di Mao Zedong, padre Kuo, un prete cinese, che tra l'altro era uno psicologo, con il quale si fece anche amicizia. E questo prete frequentava questo orfanotrofio e conosceva Don Lorenzo Milani. Tant'è vero che a Barbiana, nell'aula dove Don Lorenzo Milani, diciamo, insegnava, c'è un paternostro scritto in cinese, scritto da padre Po. Questo per dire il tipo di collegamento, di vicinanza che c'era tra padre Po, Don Milani e questo orfanotrofio. Tant'è vero che Don Milani ha avuto sempre molto attenzione riguardo rispetto alla la sua direttrice e anche a queste ragazzine che frequentavano questo il famotrofio o casa famiglia, come si cominciò a dire dopo. Quindi lì ho conosciuto molte di queste persone, e allo stesso tempo la mia sensibilità verso quello che accadeva a Barbiana aumentava, e quindi ho cominciato a leggere all'epoca Esperienze Pastorali, che uscì nel 58. Esperienze Pastorali, tu lo sai anche te, fu scritto. Era un diario di Don Milani che faceva quando andava a fare le visite nelle case di San Donato, della parrocchia San Donato. Nel fare le visite non si limitava solamente a benedire, ma domandava quanta gente ci stava, quante camere c'erano, quanti bagni c'erano. Si interessava della situazione economica e sociale di queste famiglie, che erano costituite generalmente da contadini. Quindi poi, continuando In questo indirizzo ho seguito anche le vicende successive e quindi ho letto L'obbedienza non è più la virtù, che riassume gli interventi di Dobilani rispetto ai cappellani militari che presero posizione l'11 febbraio 1965 in concomitanza dell'anniversario della concordato tra la Santa Romana Chiesa e Mussolini. Quindi lui scrisse questa lettera, lo sai questo, no? Scrisse questa lettera ai
Certo.
cappellani, poi fu scritta la lettera ai giudici, ci fu il processo, fu ritenuto innocente, fu fatto l'appello e poi fu ritenuto colpevole insieme a Pavolini, ma lui era già morto. Poi ho continuato a seguire le vicende. Ancora di più per un motivo che, volendo conoscere un pochettino Barbiana, si era organizzato insieme alla Roberta Bianchini, direttrice dell'orfanotrofio, una visita a Barbiana il 4 novembre 1966. Si stava per partire, ma ci fecero sapere che c'era stata l'alluvione, no? E quindi non siamo andati a Barbiana. Quindi io sono tra i pochi che frequenta Barbiana, ma non hanno conosciuto Lorenzo Villari. Io a battuta fa parte del gruppo San Paolo, di quelli che non hanno conosciuto Gesù Cristo, non fa parte di San Pietro, di quelli che hanno conosciuto Don Milani e Gesù Cristo. Però ho continuato, in base alla mia, diciamo, interesse e sensibilità, e ebbi occasioni, ho avuto l'occasione poi di conoscere Michele Cerisualdi nel 68, con il quale poi ho sviluppato un'attività sindacale insieme per circa 30 anni. Potrei dire che io e lui, lo dico in senso un po' scherzoso, si è sacrificato le famiglie per questa attività sindacale che ci ha preso per tanti anni. Poi ognuno ha le sue capacità, esperienze. Ci siamo un pochettino distanziati, dopo circa 30 anni lui è diventato presidente della provincia, io sono andato a Roma a fare il sindacalista, però siamo rimasti sempre in contatto, diciamo fino alla fase finale. Poi lui nel 2004, è importante questo, non era più presidente della provincia, e quindi aveva anche più libertà di muoversi e di essere libero, decise di costituire la Fondazione Don Lorenzo Milani. Mi chiamò e fa parte di questa fondazione, come succede, il presidente di una nuova organizzazione cerca persone affidabili, mi ritenne affidabili e io accettai di entrare in fondazione nel 2004. Era
Tu
costituito da...
sei tra i soci fondatori della
E tra
fondazione.
i soci fondatori sono io. Nel 2004, tra i soci fondatori, insieme a Don Silvano Nistri, poi ci sono i volontari, che sono coloro che si aggregano nel tempo e sono disponibili in particolare a fare le testimonianze a Barbiana. E i volontari nel tempo sono cambiati e sono aumentati.
Tu hai detto che con Michele hai avuto 30 anni di percorso comune nel sindacato, però in realtà avete anche proprio in quegli anni immediatamente successivi alla morte di Don Lorenzo, no? Perché credo si parli proprio di questione di mesi dopo la scomparsa di Lorenzo, avete dato vita anche a quell'esperienza di una scuola popolare a Sesto.
Ecco, Michele, a un certo punto, Michele e io, diciamo giovani, usiamo questo termine, intraprendenti, vedevamo nel sindacato CISL dell'epoca delle posizioni per noi arretrate. Sai, io fo una battuta, nella CISL per fare carriera bisognava andare in America e nella CGIL bisognava andare in Russia. Questa è la sintesi di quel periodo, c'era una forte contrapposizione. E la CISL si muoveva con maggiore, a mio parere, elasticità rispetto ai partiti di riferimento, che era in particolare la Democrazia Cristiana per la CISL e il Partito Comunista per la CGIL, In questi giovani, tra cui mi metto anch'io e Michele, si vedeva nel sindacato CISL dell'epoca una posizione un po' arretrata rispetto ai cambiamenti. E si voleva quindi fare delle cose un pochettino diverse da quelle fino allora fatte, ma non ci riuscì. Allora, cosa inventavo? È chiaro, con la forte iniziativa di Michele e anche di un prete di Sesto, Don Silvano Nistri, che conosceva molto bene l'esperienza di Don Lorenzo Milà. Venne fuori che cosa? Facciamo una scuola popolare. Perché si era intravisto anche a Sesto, come da altre parti, che c'era il criterio di selezionare la gente con le bocciature e quindi quelli che avevano più difficoltà familiari, eccetera, venivano bocciati e rimandati all'anno successivo. C'ero io, c'era l'Anna Parisi e c'era Michele Cesovati. E venne l'idea di fare questa scuola popolare dopo aver fatto un'indagine a Sesto, dove si vede che c'erano parecchi rimandati in una scuola, quella della, c'erano due scuole, la Cavalcanti e la Pescetti. E allora cosa si fece? Si è presa un'iniziativa nel libro che è uscito nel 2018, ci sono anche le fotografie, sfogliamolo un pochettino, dove si annunciano le iniziative che riguardano questa scuola. Poi Michele nel 70 uscì con un libro, Lettere da Lorenzo Milani. E questo libro, molto importante, a cui fece seguito le lettere della mamma di Lorenzo Milani, nel 73-74, questo libro fu presentato nella nostra scuola in via Verdi, perché poi successe che ebbe un seguito questa nostra iniziativa, e un seguito popolare enorme a Sesto. E parliamo chiaro, c'era l'egemonia comunista. Noi siamo andati a protestare anche dal provveditore degli studi di Firenze, con manifestazione, con il risultato che fecero i corsi di recupero pomeridiani per poter consentire a chi era rimandato, c'è scritto, di poter accedere alla terza media senza fare i ripetenti in seconda media. Ecco, la scuola popolare fu istituita nel 69 e veniva seguita in particolare da Michele, da me e da una ragazza molto sensibile alle problematiche, e si fece un primo corso basato su 2 anni, perché non si faceva solo la preparazione, ma allo stesso tempo, secondo l'indirizzo di Melaniano, si facevano anche dei commenti sui film dell'epoca, si chiamavano persone preparate a spiegarli, quindi si dava una impostazione più ampia. Però cosa successe? Che nel 70, sotto la spinta dei cambiamenti sociali, l'autunno caldo francese, la contestazione studentesca francese, l'autunno caldo italiano, nel 70 si arrivò allo Statuto dei diritti dei lavoratori. E in questa legge c'era anche le 150 ore, cioè il lavoratore che andava a scuola per prendere la terza media, l'azienda non gli pagava 150 ore per lo studio. La nostra scuola si trovò in difficoltà perché noi si faceva prendere la terza media su 2 anni. Quindi il lavoratore dice: ma io voglio in un anno prendere la terza media, non spendo niente, me la paga l'azienda. E quindi anche per questi motivi la scuola popolare di Sesto Fiorentino si concluse nel 77. Si fece un tentativo anche a Campi, che seguì in particolare io, ma il contesto economico, sociale e politico era diverso da quello di Sesto. A Sesto c'era una posizione più, usiamo questo termine, aperta, matura, e quindi a Campi durò un paio d'anni e poi non si riuscì a proseguire. Poi Michele io si fece anche strade all'inizio identiche nella CISL. Quindi si rimase insieme nella CISL fino all'85. Poi lui ebbe un percorso suo personale, diventò segretario generale della CISL, mentre io andai a Roma a seguire i trasporti. Poi nel 95, con dei cambiamenti istituzionali, politici in Italia e con l'avvento della cosiddetta società civile, per fare il sindaco di Firenze e il presidente della provincia di Firenze, si andò a prendere quelli della cosiddetta società civile, cioè Primicerio, che era un insegnante universitario, e Micheli, che era un sindacalista, perché gli andava, tra virgolette, lo dico io, di moda, la cosiddetta società civile. Primicerio seguitò a fare il sindaco per 5 anni, poi non ce la fece più e si dimise. Mentre Micheli fece 2 mandati, dal 95 fino al 2004. Nel 2004 lui andò in pensione, non ebbe altri incarichi, non gli furono dati e probabilmente non li richiedeva nemmeno. Io entrai a fare l'assessore a lavori pubblici a Sesto Fiorentino nel 2004 fino al 2009. Michele fece la fondazione nel 2004, come ho detto, e mi chiamò tra i primi componenti la fondazione.
Io ti volevo chiedere un'altra cosa che ripercorre un po' questa storia, ma si concentra sugli anni più recenti, sulla tua attività nella Fondazione Don Lorenzo Milani, perché tu hai accompagnato, non so se tu hai tenuto il conto di quante centinaia o più probabilmente migliaia di persone hai accompagnato a Barbiana, tra cui anche il sottoscritto. Ti ricordi a gennaio o inizio febbraio dell'anno scorso, quando venimmo su, ci facesti tu la visita barbiana. Ecco, di tutte queste persone, scolaresche, gruppi, famiglie che hai accompagnato nella visita barbiana, cosa ti rimane? C'è qualche aneddoto particolare, qualche episodio che ti ha emozionato, che ti ricordi con piacere? Quali sono le cose che ricordi, diciamo, con più piacere, con più emozione di tutte le volte che hai accompagnato Barbiana delle persone?
La presenza a Barbiana è molto varia. Prima di tutto è importante che chi viene sia preparato a venire a fare. Questo non vale solo per Barbiana, vale per qualsiasi altra cosa. Se io voglio Uffizi e dico ho visto 2000 quadri, risultato zero. Per qualsiasi cosa ci vuole un minimo di preparazione. E questo lo insegnava Don Lorenzo Milani. Prima di andare allo zoo a Roma, gli spiegava che cos'è una giraffa, che cos'è un elefante, perché se uno non l'ha mai visto, quando va lì e che fa? Lo guarda e va a vedere il leopardo, va a vedere il giaguaro. Quindi ci vuole un minimo di preparazione. Quindi ho constatato questa differenza. I gruppi che venivano a Barbiana, in generale, una parte erano preparati e qui c'è un ruolo molto importante degli insegnanti, specialmente se sono gruppi di scolari. Se non sono preparati, la presenza barbiana diventa molto, molto limitata. Prima, poi c'è la collegata a questo, c'è il fatto che se si prepara una scolaresca, si sa anche, si presume, il tempo che ci vuole per fare la visita a Barbiana. E qui c'è un altro aspetto, che è condizionato dal numero, dalla lontananza. Quelli che stanno molto lontani generalmente non fanno la visita a Barbiana e basta, fanno la visita a Firenze, poi vanno da un'altra parte, poi vengono a Barbiana, di conseguenza Barbiana diventa quasi una tappa non molto significativa. Quindi questo è l'aspetto primo che ho constatato rispetto a chi viene a Barbiana. E ho constatato, devo dire, delle differenze notevoli tra chi era preparato, chi aveva un interesse, insomma, un interesse, e chi invece veniva lì al limite. E poi c'è anche il fatto che arrivare a Barbiana, quando il numero è notevole, non si può e non si deve arrivare con l'automobile. Bisogna arrivare a piedi. E arrivare a piedi c'è da fare una salita di circa 3 km. Se uno non è abituato a camminare in montagna, poi c'ha fame, poi gli è stanco perché la notte non ha dormito. Quando gli arriva a Barbiana, gli è bello esaurito. E quindi io ho sempre detto queste cose in maniera, è chiaro, molto più tranquilla, equilibrata, senza accusare nessuno, perché per avere un aspetto positivo della visita ci vuole preparazione e disponibilità. E focalizzare bene cosa si vuole fare. Se si può fare troppe cose, si fanno male tutte. Quindi questa è la prima cosa che ho constatato. Le differenze fondamentali tra chi veniva preparato, con atteggiamento quindi di disponibilità a capire, a conoscere, e chi veniva alla fine e veniva fuori una bella girata a piedi quando andava bene. Poi c'è il fatto che se per caso pioveva, allora il disastro era notevole, ma notevole, perché dove arrivava tutto fradicio, dove si va a mangiare perché si portava panini. Quindi io ho sempre cercato di dare delle indicazioni, di utilizzare il tempo che abbiamo a disposizione bene. Perché Don Milani diceva, tra le altre cose molto importanti, che io vorrei ridire anche qui, che il tempo me l'ha dato il Padre Eterno. E quindi lo devo utilizzare bene. Se lo utilizzo male, fa un peccato. Quindi lui era arrivato a dei livelli, diciamo, inaccessibili per molti di noi. Il tempo è un dono di Dio, me l'ha dato il Padre Eterno, lo devo utilizzare bene. Un'altra cosa che vorrei aggiungere, anche se non mi hai fatto la domanda, è che nel presentare Don Lorenzo Milani, io, prima di parlare dell'aula, giustamente, che è molto attrattiva, a tutti i libri dentro gli scaffali e i libri attaccati alle pareti, perché attaccati alle pareti sono libri, dicevo, Don Lorenzo Milani è un convertito. Cosa vuol dire convertito? Vuol dire che, a differenza della maggioranza di noi, ha le idee chiare. Passa da una posizione ad un'altra. E quindi ha le idee chiarissime. E quando lui sceglie di fare il prete perché ha trovato nel Vangelo la verità e l'assoluto, lui lo sceglie sulla base di due punti fondamentali, che è bene ricordare perché qualcuno se ne scorda: l'obbedienza al vescovo e la povertà. E cosa vuol dire? L'obbedienza al vescovo vuol dire una cosa semplice. Se sono nella chiesa, quando il vescovo mi dice di fare una cosa, io la fo anche se non mi piace. Però la mia, dice Don Milani, questo lo dirò aggiungo io, è un'obbedienza positiva, attiva, cioè, siccome sono intelligente, studio, conosco, voglio bene alla chiesa, io purtroppo, aggiungo, tra virgolette, vedendo le cose bene prima degli altri, può dirgli al vescovo, guarda, la Chiesa qui è in ritardo, diamoci da fare. Quindi per il bene della Chiesa, vuoi dirgli al Vescovo, gli fa al Vescovo anche delle critiche, ma per il bene della Chiesa. Però se il Vescovo mi dice che io sbaglio, io sto zitto e obbedisco, come ha fatto lui quando è stato mandato in particolare a Barbiana. E poi la povertà. Dice, ma cosa c'entra la povertà con Don Milani? Io la vedo in questa maniera, che a battuta, faccio io con le battute per sintetizzare. Quando uno diventa prete, dice, ma quando è che divento vescovo? Qualcheduno, insomma, anche i preti sono peccatori, no? E mi dice, ma quando è che divento vescovo? E quindi, se si fa questa domanda, non è libero, Perché per diventare vescovo mi è costretto ad accettare ciò che il potere dentro e fuori la Chiesa gli impone. Quindi la povertà di Don Milani, nel senso che lui voleva fare solo il prete, e quindi era un uomo libero rispetto al contesto di potere che c'era dentro e fuori la Chiesa. E quindi, essendo libero, ha sempre detto: a me mi basta fare i preti, o il parroco o l'eremita. Se non fai il parroco, ditemi dove va a fare l'eremita. E questo è il senso della povertà di Don Lorenzo Melo, a mio parere. Meno
Eh
fiato.
sì, mi ricordo una lettera in cui, sempre per quanto riguarda, diciamo, le ammonizioni che gli venivano dal vescovo, diceva: se non mi fa passare neanche questa, mi ritiro alla certosa e mi trovo lì alla certosa, almeno ho tempo per pregare e salvarmi l'anima. Diceva, mi ricordo faceva questo riferimento. E se hai ancora un po' di tempo, io volevo farti vedere qualche immagine di quelle che Agostino ci ha passato, insomma, dell'archivio storico della Fondazione, immagini dell'epoca, e volevo vedere un po' quali sono, diciamo, i ricordi che ti fanno venire, chiaramente non i ricordi personali, ma insomma i ricordi di una vita in cui Don Milani credo sia, insomma, credo, sono sicuro sia stato molto molto ben presente. Insomma, cosa ti fanno venire in mente? Allora, se qui c'è una foto di Don Lorenzo con alcuni ragazzi, dovrebbero essere tra i primi sei, no? Credo. E sono tutti intorno a lui. Cosa ti fa venire in mente vedere Don Lorenzo in azione in questa fotografia?
La presenza di Don Lorenzo a Barbiana, nell'aula in particolare. Qui è in cucina, però c'è una stanza dove c'è tutte le foto di quel periodo, che io l'ho vista una volta sola, poi non l'ho più rivista. Che poi generalmente ci vuole la chiave per poter aprire e
Sì.
fare entrare la gente. Io
Sotto
generalmente non la fo vedere.
quella accanto all'officina.
Accanto
Sì.
all'officina, no, nell'officina. Uscendo sulla sinistra c'è una porta e lì c'è tutta una serie di fotografie molto importanti. Io l'ho vista una volta sola, poi non l'ho più rivista.
Va bene, allora guarda, provo a fartene vedere qualcun'altra. Dimmi tu se qualcuna ti fa venire in mente qualcosa di specifico. Vabbè, questa no, direi. Ecco, questa.
Questa qui l'è conosciuta, è ampiamente conosciuta. Ampiamente conosciuta, no, di specifico niente, davanti alla chiesa.
No, ma non di specifico, anche magari se ti fa venire in mente qualcosa legato a quel modo così un po' particolare di fare scuola. Come dire, una delle cose che aveva fatto notare, che secondo me anche in questa foto più o meno si capisce, era che c'era la foto in cui c'erano solamente due libri e sei ragazzi.
Sì, questi dei due libri si ritrova anche nell'aula dove Don Lorenzo Milani insegna a questo gruppo di sei persone, no? Cinque sono del posto e uno è un orfano, che è Michele, e ci sono solo due libri. Io, tra l'altro, lì metto in evidenza, si potrebbe mettere in evidenza anche qui, Don Milani lo poteva fare. Generalmente il potere si manifesta con l'altezza. Trumpe c'è un grattacielo, gli sta in cima, l'usciere gli sta in fondo. Ora è chiaro, da un punto di vista logistico, se c'è tanta gente che insegna, generalmente è distanziato da chi ascolta. O sta in fondo nel buco, oppure sta in alto. Lui si metteva a sedere, dice, no, si riposava, è vero. Però generalmente dava anche il messaggio, a mio parere, che l'insegnante è bravo se impara. Infatti lui, prima di morire, è riportato, perlomeno disse: io a Barbiano sono diventato un barbianese, cioè si era trasformato, è inevitabile. L'insegnante bravo, se insegna bene, diventa anche lui come gli allievi, cioè lui trasmette il suo sapere, ma impara dagli allievi. E quindi si mette allo stesso livello, per dire siamo allo stesso livello, anche voi insegnate a me. Dicevo, lui lo poteva fare, erano pochi, però lo faceva secondo me anche in base a questa impostazione. L'insegnante insegna ma impara. Se è un bravo insegnante, impara. I genitori. Non è che diventa genitore perché nasce il figliolo. Ci vuole un po' di tempo prima di diventare genitore. E questo vale anche per gli insegnanti. E quindi qui c'è un messaggio molto importante. Siamo allo stesso livello perché tutti noi diamo qualcosa a chi ci ascolta e riceviamo qualcosa da chi parla.
In effetti, sai che mi hai fatto pensare a una cosa, questa immagine io l'ho vista boh, decine di volte probabilmente, però mi hai fatto pensare a una cosa che non avevo mai pensato, cioè se noi facendo un fotomontaggio togliessimo Don Lorenzo e mettessimo al suo posto nella stessa posizione, con la stessa postura, un bambino dell'età di tutti gli altri, sarebbe impossibile riconoscere chi è il maestro e chi... Lo capisci chiaramente perché c'è un'altra età, no? Anche un altro vestito, la tonaca, però per come la postura, la posizione, eccetera, è esattamente uno di loro in mezzo a loro. Io non avevo mai notata questa cosa. Eh
Preciso, preciso.
sì, e poi su quella cosa del Barbianese, un'altra cosa che io ho trovato molto curiosa, che appena arrivato a Barbiana, al di là della questione dell'acquistare lo spazio al cimitero subito, perché diceva io da qui non me ne vado, nonostante la mamma e tutti gli altri. Un'altra cosa è che lui aveva iniziato a raccogliere le parole del dialetto barbianese, voleva fare una specie di vocabolario, no, del barbianese, perché anche a relativamente pochi chilometri di distanza da San Donato a Barbiana, ma all'inizio pare che quasi non capisse, no, quando parlavano in barbianese, diciamo così. E va bene, provo a farti vedere un'altra immagine, questa dovrebbe essere una di quelle di Oliviero
Qui
Toscano.
sono sotto vicino alla pergola, nell'entrata del giardino davanti alla scuola, all'aula. Qui sono. All'istante vedo leggendo, io credo stanno leggendo il Vangelo.
Più che altro la cosa, non so se anche voi lo vedete, la cosa che a me colpisce questa foto è che ci sono questi due in primo piano, diciamo così, che stanno evidentemente leggendo, no? Poi c'è Don Milani in mezzo e poi ce ne sono dall'altro lato, sulla destra, altri due che invece stanno scrivendo. Quindi è una cosa di un fare scuola, almeno io la interpreto così, poi dimmi tu anche, Piero, come la vedi, che, come dire, è molto diverso rispetto al fare scuola tradizionale, no? Della scuola pubblica che respinge, da cui è nata poi anche l'Etna professoressa, in cui non c'è il momento di ora c'è l'ora di italiano, si fa il dettato e tutti a fare il dettato. Suona la campanella, matematica, si interroga. L'idea che anche questa foto, ora i due a destra sono un po' tagliati, eccetera, che però ci fosse, come dire, i contenuti fossero più importanti della divisione tra le discipline, del metodo, eccetera, no? Un metodo fatto dai contenuti, anche il tema della lettura del giornale, no? Mi sembra che vada in quella direzione. Tu prima facevi riferimento alla lettera ai cappellani militari, no? Venne fuori proprio in un'occasione del genere. Su questo, come dire, invece, su qual è secondo te, ora lasciando da parte la foto, va bene, se tu dovessi dire quali sono gli aspetti più attuali, perché tu prima dicevi delle battute che facevi tu, ora ti dico una battuta che faccio io di solito quando mi capita di parlare delle esperienze di Don Milani, io dico con insegnanti, eccetera, dico se un insegnante oggi facesse per 2 giorni quello che Don Milani faceva lassù con quei ragazzi a Barbiana, arriverebbero i carabinieri e lo arresterebbero nel giro di 2 giorni, no? Perché oggi, però, al di là del contesto differente, del momento storico differente, secondo te qual è oggi l'aspetto più, o gli aspetti più attuali per cui è ancora importante leggere Don Milani, conoscere quell'esperienza, andare a Barbiana preparandosi, come dicevi prima?
Io vedo in Don Milani la spinta a favorire lo spirito critico della gente, cioè a non accettare ciò che sembra acquisito. Insomma, lì c'è uno sviluppo della differenza tra democrazia e dittatura. Cioè la dittatura, quando è che si sviluppa la dittatura? Si sviluppa la dittatura quando c'è l'accettazione di ciò che uno vede o apparentemente vede, senza spirito critico. Io faccio sempre anche qui la battuta di come fu ammazzato Gesù Cristo. Gesù Cristo fu ammazzato perché il popolo democraticamente decise che doveva essere ammazzato Gesù al posto di Barabba. Ma in base a quale spinta avvenne questo? In base alla spinta di due o tre, sempre schematizzando, furbacchioni, che riunirono il popolo e dissero: bisogna ammazzare Gesù Cristo. E la gente, la maggioranza, che non aveva voglia né di studiare né di leggere, di esaminare che stava succedendo, ma accettava quello che il potere gli dava, alzò la mano. E quindi la mancanza di spirito critico porta alla dittatura. La mancanza di spirito critico vuol dire non avere la capacità di continuare a leggere, a studiare, a valutare le differenze. Esempio di giornali, no? A Firenze c'era un giornale che c'era scritto sotto, quotidiano indipendente. Se gli indipendenti dice la verità. E allora uno che fa? Non compra né il giornale né lo legge. Legge il titolo. No, morto uno sciatore. Una paginata intera a spiegare perché gli è morto lo sciatore. Morto 100 persone annegate nel Mediterraneo. Un trafilettino così. E allora gli domandava ai ragazzi: ma secondo voi qual è, non la verità, chi si avvicina di più alla verità? E quindi diceva: bisogna adorare Fatiha tutti i giorni per capire qual è quello più vicino, non la verità, che le una cosa sì, si raggiungerà forse alla fine dei secoli o quando uno gli è morto, ma chi si avvicina di più. Conclusione: e tutti i giorni bisogna leggere, studiare, avere lo spirito critico, non accontentarsi. E questo è il modo per mantenere un minimo di democrazia, non la democrazia, un minimo di democrazia. Se no si arriva senza accorgersene alla dittatura. E questo è la storia che lo insegna in gran parte. In gran parte questo insegna la storia. Però le fatica, sviluppare lo spirito critico è faticoso. Ma chi ce lo fa fare?
Eh sì, e questo pericolo di passare alla dittatura lo insegna la storia, lo insegna anche l'aula di Barbiana, no? Perché mi viene in mente uno dei libri appesi, come li chiamavi tu prima, no? Quello sulla composizione del Parlamento, e a un certo punto c'è l'arco parlamentare che diventa tutto nero, con il simbolo di una catena, no? Se ricordo bene. E quindi anche questo, diciamo, è un qualcosa che appartiene alla nostra storia, ma speriamo che si possa limitare solo alla storia e basta, insomma, però bisogna, come dicevi tu, io sono d'accordissimo, bisogna che ciascuno si impegni tutti i giorni per evitare che molto comodamente, molto senza pensare, senza sforzarsi, poi qualcun altro decida di pensare al posto nostro.
Perché nei tempi la storia si studiava fino alla prima guerra mondiale. E c'è un motivo, perché la si era vinta. Ma ci si scordava di dire che c'erano stati non solo 600.000 morti, ma anche 1,5 milioni di invalidi civili. E quello è stato il peso determinante anche per raggiungere la dittatura di Mussolini. E Don Milani invece la storia proseguiva a studiarla dalla prima fino alla seconda guerra mondiale, e si vede da quello che è attaccato sulle pareti, dove c'è una striscia molto lunga di di diversi mesi dove si spiega l'avanzata delle truppe dell'asse, cioè i giapponesi, i giapponesi, non ci se ne scorda, gli italiani e i tedeschi, e poi la controffensiva degli alleati russi, Inghilterra, Francia e America, mentre noi italiani si faceva una ritirata disastrosa dal Don, dove morirono assiderati un monte di italiani. Questo è il punto che lui faceva studiare la storia fino perlomeno alla Seconda Guerra Mondiale. E poi bisognava studiarla anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma
Infatti,
questo è avvenuto dopo diversi anni, perché noi italiani siamo stati bravi e si è dimostrato di aver vinto la guerra, non di averla persa.
tu prima citavi l'obbedienza non è più una virtù, la lettera anche ai giudici, oltre a quella ai cappellani militari, e lì è un compendio di storia di questo tipo eccezionale, no? Molto
Preciso, preciso.
estremamente sintetico, come nello stile, no, di Don Milani, come sappiamo, molto sintetico, non c'è una parola di troppo, però di un'efficacia incredibile ancora oggi.